Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è venerdì 29 gennaio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di Wine and Food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, il nodo Transnistria cruciale per l'export di grano ucraino. Tattica di guerra, gli attentati degli ultimi giorni mirano a sabotare la logistica terrestre e fluviale delle merci esportabili da Kiev. Così Roberto Darin. Un'altra mossa sullo scacchiere della Transnistria, il rimpallo di responsabilità degli attentati. Russi e ucraini quasi all'unisono si rinfacciano la colpevolezza delle esplosioni nella Repubblica Autonoma della Transnistria, regione filorussa, lingua di terra che separa la Moldavia dall'Ucraina. Non solo, Mosca e Kiev si minacciano. Alexei Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dice che l'esercito ucraino potrebbe prendere la Transnistria se necessario. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, replica così parole piuttosto provocatorie: questo è tutto ciò che posso dire. Il portavoce ucraino dell'amministrazione militare regionale, Sergei Brachuk, uomo di Zelensky, dice che le forze di difesa continuano a combattere per la protezione e la difesa di Odessa e della regione. Al di là delle accuse, gli analisti militari danno una spiegazione tattica: colpire ciò che resta dell'economia ucraina, debilitarla nelle vie di comunicazione per l'export. E questo, come detto, mette a repentaglio anche l'export di grano fondamentale per intere regioni del mondo, a partire dalla Nord Africa, passando per il Medio Oriente e ovviamente anche per l'Europa. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore: dall'Ucraina alla Gran Bretagna, Brexit costa troppo, Londra rinvia ancora i controlli sull'export UE. Slitta la scadenza del 1° luglio per le esportazioni di alimentari freschi. Il governo per la quarta volta posticipa l'avvio delle procedure di risparmio, scrive Nicole degli Innocenti, inviata da Londra. La Brexit è lungi dall'essere conclusa. Il governo britannico ha rinviato l'introduzione dei controlli sui prodotti alimentari e freschi provenienti dall'Unione Europea alla fine del 2023. Lo ha annunciato ieri Jacob Rees-Mogg, Brexit Opportunities Minister, spiegando che avrebbe portato a un aumento dei costi in una fase già critica di alta inflazione. La mossa di Londra fa parte di una revisione del sistema di controlli in corso che si concluderà l'anno prossimo, ha detto Rees-Mogg, e porterà a un sistema migliore che funzioni negli interessi della Gran Bretagna. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore. Da una parte all'altra del mondo, allarme siccità in California e nell'Ovest, le autorità razionano l'uso dell'acqua per oltre 6 milioni di persone, acqua per l'esterno solo un giorno alla settimana. Bibliche condizioni di siccità, scrive Marco Valsania, stringono d'assedio la California e gli stati occidentali americani e inaugurano una stagione di misure eccezionali e inedite per cercare di limitare danni e emergenze. Una delle grandi autorità di gestione delle risorse idriche e degli acquedotti dello Stato, da solo la quinta economia mondiale e il più popoloso Stato americano, ha deciso di dichiarare senza indugi lo stato d'allarme. Il Metropolitan Water District of Southern California ha ordinato la riduzione dell'uso non essenziale di acqua e preso provvedimenti senza precedenti di conservazione per una vasta parte delle grandi contee meridionali che si estendono da Los Angeles a Ventura e San Bernardino, un'azione che coinvolgerà per ora oltre 6 milioni di residenti. Ancora dalle pagine del Sole 24 Ore si parla di finanze e mercati. L'hamburger vegano di DiCaprio e Hamilton, il marchio alimentare a base vegetale Neat Food lanciato dal campione di Formula 1 Lewis Hamilton, prosegue la sua espansione con l'obiettivo di aprire il suo primo punto vendita negli Stati Uniti prima della fine dell'anno. La società ha annunciato ieri l'inizio di una raccolta fondi di serie B da 30 milioni di dollari per alimentare la crescita, aggiungendo un altro nome di spicco alla lista di sostenitori. Il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio si è infatti unito al gruppo come investitore strategico. L'ultima dalle pagine del Sole ci arriva dal dossier dedicato al mondo delle fiere: risalita dei prezzi e stallo dei consumi frenano la ripartenza dell'alimentare. Dopo la crescita dell'8,4% registrata nel 2021, caro energia e conflitto in Ucraina creano grande incertezza per le imprese. Margini sempre più risicati. Va con Dio, presidente di Federalimentare, dice la sola possibilità di sviluppo è affidata all'export verso gli Stati Uniti. Tra i fattori positivi, la ripartenza dei consumi fuori casa, grazie alla domanda della ristorazione. In taglio basso, i numeri di cibo stornano ai livelli pre-pandemia a Parma dal 3 al 6 maggio. L'evento ritrova slancio: 3.000 espositori, tutti italiani, 70.000 visitatori attesi e 2.000 buyer dall'estero. Dalle pagine del Sole a quelle di Repubblica, in cronaca le nuove norme da domenica, addio mascherine in bar, negozi e posti di lavoro, solo consigliate, dispositivi ancora obbligatori sui treni per chi entra da oltre confine, l'obbligo di Green Pass resta fino al 31 maggio. Le attività commerciali nei supermercati, l'obbligo cade, decideranno i clienti in base al rischio. Esercizi pubblici, al ristorante si entra a volto libero, cessa l'obbligo anche per i camerieri. Ancora dalle pagine di Repubblica, che prende spunto da una vicenda accaduta a Pescara in un CONAD con la bufera sulla direttrice del CONAD di Pescara e sul rapporto con i dipendenti della grande distribuzione, analizzato dall'articolo di Rosaria Amato, contratti pirata e part-time imposto, così lavorano i forzati degli scaffali. Secondo i dati Istat, i dipendenti di ipermercati, supermercati e discount nel 2019 erano 360.000, lo stipendio medio di un dipendente è di 1.250 euro. I contratti prevedono una maggiorazione domenicale del 30% inferiore a quella di altre categorie e spesso non applicata. Sul Corriere della Sera il Nonino regala Udine i suoi dialoghi. Sabato 7 maggio i vincitori dell'edizione 2022 del premio discuteranno con Antonio Damasio, scrive Marisa Fumagalli. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera, il gruppo MD cresce ancora, superata quota 3 miliardi, inaugurato il polo di Corte Nuova, investiti 100 milioni di euro. Anche sulle pagine delle cronache del Corriere della Sera si parla ovviamente dello stop a mascherine e pass al lavoro, viaggi liberi per chi arriva in Italia da domenica, protezioni al chiuso non più obbligatorie, ma fino al 15 giugno FFP2 sui treni e al cinema. Le misure sono state decise in coerenza con la responsabilità dimostrata dagli italiani. L'uso di mascherine al chiuso è ancora raccomandato, dice il ministro per la salute Roberto Speranza. Recepiti i consigli per la vita di tutti i giorni, l'eliminazione dell'obbligo del passenger locator form è un altro passo verso la normalità, gli fa eco invece Massimo Garavaglia, il ministro del turismo. In chiusura, come ogni venerdì, andiamo poi sulle pagine degli inserti, partendo da quello del Corriere della Sera, 7 con Divini di Luciano Ferraro, che ci porta in Abruzzo, etica e rigore nel Trebbiano di Valentini, pronta l'annata 2018, unisce struttura ed eleganza. Il Trebbiano d'Abruzzo più iconico è pronto, è il Valentini 2018, entro maggio sarà sul mercato, nessuno l'ha assaggiato, solo mia moglie ed io, racconta Francesco Paolo Valentini, che guida una cantina attiva già nel 1600, unisce struttura ed eleganza. Ma saranno gli altri a dirlo. Il penultimo, il Trebbiano 2017, è stato selezionato per la guida i 100 migliori vini e vignaioli d'Italia del Corriere della Sera. Valentini è un personaggio atipico, lontano dai riflettori del mondo del vino, preferisce la vigna e la sua biblioteca. E il fronte comune con gli altri vignaioli. Da qualche anno studia i cambiamenti climatici, analizzando i dati dal 1820 sulle vendemmie della cantina di Loreto a Prutino, siamo in provincia di Pescara. Si è scoperto che caldo più 1,5 gradi e aumento delle precipitazioni hanno portato a un anticipo delle vendemmie di 6 giorni. Di fianco poi i racconti di cucina di Angela Frenda, un piatto semplice, multicolore, ricco di profumi, guarnito con prosciutto crudo e uovo poché e il crostone con asparagi croccanti. Dalle pagine di 7 a quelle del venerdì di Repubblica si parla con la rubrica di Alessandro Gassman, Green Heroes. L'isola del vino buono, l'azienda biologica La Piana, si trova al centro di Capraia e naviga in acque calmissime. Capraia è un'isola vulcanica situata al largo delle coste toscane e deve il suo nome alla presenza delle capre fin dall'antichità classica. L'azienda agricola biologica La Piana si trova proprio al centro, nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano. L'area di cui fa parte, denominata il Piano Santo Stefano, è un luogo magico e incontaminato, dove aromi, suoni, colori e tradizioni si fondono con i sapori e i saperi antichi. L'azienda è specializzata soprattutto nell'attività vitivinicola. Dalle viti di Aleatico viene prodotto il Cristino, un vino color rosso brillante da meditazione, dal sapore fruttato e intenso, scrive ancora Gassman. Da Gassman a Tommaso Melilli con la rubrica Pentole e parole, che gusto le verdure. Lo chef si convertì. 30 anni e 3 stelle Michelin. Alain Passard aveva tutto. Per trovare nuovi stimoli ha dovuto dire addio alla carne. La ricetta consigliata è quella degli asparagi in abito da sposa. E ancora, se il Maritozzo sposa il salato, a scrivere Micol Passariello, il tradizionale panino dolce romano è rivisitato a Milano con carne e pesce per un ripieno gourmet. L'indirizzo è quello del ristorante Matì. In taglio basso le cucine dal mondo di chef Kumalè, lenticchie, riso e bulgur, la zuppa turca è servita. Infine, Noi e gli altri, la rubrica di Antonella Barina, troppi pesticidi, bisogna cambiare i piatti in tavola. L'Italia è il sesto posto nel mondo per uso di pesticidi. Così un terzo del cibo che arriva sulle nostre tavole è contaminato, soprattutto frutta e verdura, spesso consumate crude, ma anche i prodotti di origine animale per via dei pesticidi nei mangimi e nei foraggi. Nonché l'acqua, se le sostanze nocive spruzzate nei campi penetrano nel sottosuolo, raggiungendo le falde acquifere da cui preleviamo quella potabile. Lo rivela il nuovo rapporto del WWF Pesticidi, una pandemia silenziosa, che studia gli impatti di questo tipo di inquinamento sulla biodiversità e sulla salute umana. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di Y News, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì, come sempre, su ynews.tv.